credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo parlare di comunicazione e lo facciamo presentando un volume di Angelo Scelzo dal titolo La penna di Pietro, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Angelo Paoluzzi ha intervistato l'autore per noi.
Angelo Scelzo, è in uscita il tuo saggio pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana dal titolo La penna di Pietro, con due sottotitoli che ne specificano l'argomento. Il primo è Storia e cronaca della comunicazione vaticana dal Concilio a Papa Francesco, l'altro Mezzo secolo dall'intermirifica al web. Quali i motivi che ti hanno spinto a questo lavoro?
Partiamo proprio dall'ultimo sottotitolo, dall'intermirifica ad oggi. Sono 50 anni, 4 dicembre, esattamente 50 anni dall'intermirifica, da questo documento conciliare che ha dato il via, diciamo, allo sviluppo della comunicazione vaticana. E credo che fosse un anniversario da non lasciar passare inosservato. Questo è il primo motivo, ma diciamo ce ne sono molti altri.
Scelzo, tu sei uno dei vice direttori della Sala Stampa Vaticana, incaricato in particolare dei rapporti con i giornalisti per i loro accrediti. Hai potuto così verificare il crescente interesse dell'opinione pubblica per le vicende della Santa Sede e ne quantifichi la consistenza.
Certo, noi veramente abbiamo sotto mano anche i numeri, oltre alla realtà visibile di questa comunicazione, che diventa sempre più un fatto importante all'interno della Chiesa. E per i numeri noi assistiamo per esempio a una crescente richiesta di accredito in sala stampa negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi mesi del pontificato di Papa Francesco, ma devo dire che anche prima c'è stato un costante aumento delle richieste, segno che la comunicazione aumenta. Noi ormai abbiamo circa 400 accrediti tra fissi e temporanei in sala stampa, temporanei però per alcuni mesi, non solo di giorni, e abbiamo almeno altrettanti fotografi e cameraman che ormai sono unificati nella direzione della sala stampa.
In pratica, come professionista, tu hai potuto misurare il cammino dello sviluppo dei media cattolici e ne fai nella penna di Pietro un resoconto minuzioso partendo dalla intermirifica. Angelo Scelzo, come hai vissuto personalmente questa crescita?
Sì, io l'ho vissuto, diciamo, negli ultimi quasi 30 anni ormai dal vivo, dall'interno della realtà vaticana, nei diversi strumenti, ma ho voluto riprendere il filo dell'intermirifica perché mi è parso che l'intermirifica tutt'oggi sia al centro di questo sviluppo, nel senso che tutt'oggi l'intermirifica riesca a ispirare, diciamo, non solo la linea di condotta, ma anche, diciamo, lo schieramento complessivo dei mezzi della comunicazione vaticana. Quando è nata l'intermirifica esistevano di fatto solo l'Osservatore Romano e Radio Vaticana come mezzi concreti di informazione vaticana. Da allora in poi sono nati in particolare il Centro Televisivo Vaticano, ma è nato soprattutto la grande realtà delle nuove tecnologie. Gli stessi mezzi antichi come l'Osservatore e Radio Vaticana si sono convertiti alla multimedialità. È tutto un mondo che è cresciuto in maniera molto, molto forte. E vivere dall'interno questa realtà e avendo presente la storia dei documenti, dall'intermirifica alla Communio et Progressio, alla Aetatis 9, si è potuto vedere, ho potuto vedere e toccare quasi con mano dall'interno come queste realtà di documenti abbiano poi inciso in maniera concreta nello sviluppo dei mezzi e come essi abbiano ispirato non solo le linee di condotta ma proprio le linee operative. Io credo che la comunicazione vaticana debba recuperare anche per se stessa una dimensione che spesso è trascurata, quella di essere al servizio del Santo Padre e della Chiesa, ma anche al servizio dei mezzi della comunicazione che si rivolgono al Vaticano, si rivolgono alla comunicazione in genere del Vaticano.
Scelzo, il saggio La Penna di Pietro, che sarà presentato domani nell'Aula Magna dell'Università Lumsa, fa entrare il lettore nel mondo degli strumenti vaticani della comunicazione e registra il peso, come dicevi giustamente, che essi hanno ormai nell'informazione del e sul mondo cattolico. Siamo arrivati a un punto di sufficiente maturità in modo di eliminare antichi complessi nei confronti della stampa cosiddetta laica?
Questo certamente, io credo che ormai da tempo siamo la stampa, i mezzi della comunicazione cattolici, non solo vaticani, abbiano perso per strada diciamo questa sorta di complesso di inferiorità nei confronti della stampa laica in generale. Questo perché non solo è cresciuto dall'interno anche la consapevolezza della propria non solo capacità professionale, ma io direi del proprio ruolo, e questo grazie anche ai documenti che hanno sostenuto questo impegno. Ma direi anche che proprio dal punto di vista professionale, i mezzi della comunicazione vaticana negli ultimi anni hanno veramente prodotto il meglio sia sul profilo tecnico, ma sia sulla aderenza proprio ai principi ispiratori, alla linea di servizio. Io sottolineo questo aspetto, che è un po' il filo conduttore di tutto il libro. La comunicazione vaticana non può essere guardata solo per se stessa. Noi non possiamo valutare, ed è inesatto valutare, per esempio, il peso, per dire, dell'Osservatore Romano dalle copie che vende in edicola, o di qualsiasi altro mezzo solo per la propria incidenza specifica. Dobbiamo valutarlo anche come realtà di servizio complessivo che consente a tutto il mondo dell'informazione, anche laica, di avere un approccio diretto, sereno, immediato, ma concreto e reale nei confronti di ciò che il Vaticano esprime, del messaggio del Vaticano. Quindi questa dimensione di servizio va molto oltre a quel dato di cui si parla spesso a proposito della Comunicazione Vaticana, del coordinamento. Può essere, capita ed è possibile che all'interno della realtà vaticana ci siano forme di mancato coordinamento, però tutto questo, diciamo, è riscattato in maniera piena e totale dal fatto che nei momenti, soprattutto nei momenti decisivi, questa comunicazione sa essere a un livello superiore, sa sintonizzarsi, che è una cosa ancora maggiore del coordinamento tecnico, sintonizzarsi sul messaggio reale, su un messaggio che esprime in forma complessiva. E intorno a questo abbiamo visto che la comunicazione vaticana è stata in grado di essere all'altezza di eventi di grande rilievo mediatico.
Quali?
Ecco, appunto, quali? Se ne parla diffusamente nel libro perché penso che fosse proprio una realtà da recuperare. Ciò che è accaduto nell'aprile del 2005 è stato, dal punto di vista mediatico, uno dei più grandi eventi nella storia della mediatica e multimediale della comunicazione in genere. E per la malattia, i funerali e poi l'elezione di Papa Benedetto sono venuti da ogni parte del mondo circa 6.500 tra giornalisti e operatori dell'informazione e hanno avuto la possibilità di raccontare sul posto, dal vivo, con tutti i mezzi possibili, di raccontare giorni indimenticabili, giorni che hanno fatto storia, giorni che hanno fatto storia in sé ma anche nella storia della comunicazione. E questo è stato favorito grandemente non solo dall'organizzazione ma dalla disponibilità, dall'accoglienza che tutti insieme i mezzi della comunicazione vaticana sono riusciti a dare ai colleghi dall'esterno. Questo è un fatto da sottolineare, credo, con molta decisione. E non solo l'aprile 2005, ciò che è avvenuto in occasione della rinuncia al pontificato di Papa Benedetto ha replicato con modalità tra l'altro molto diverse, inedite. Non c'erano, per fortuna, i funerali questa volta, ma c'è stato un evento che dal punto di vista mediatico era anche superiore e ha richiamato nuovamente a distanza di pochi anni tutto il mondo dell'informazione internazionale in Vaticano, e si è visto che il Vaticano, diciamo, ha potuto, non solo ha retto, non solo non si è trovato a fronteggiare questa cosiddetta invasione, invece ha accolto, ha fatto in modo che questi colleghi venuti da ogni parte del mondo, questa informazione potesse realmente fare al meglio il proprio mestiere e quindi raccontare al meglio una realtà che molte volte sfugge. E allo stesso tempo questo deve essere per la comunicazione vaticana, deve essere ed è stato, credo, un momento di riflessione anche per sé, per il proprio ruolo, per sottolineare che al di là della propria attività di tutti i giorni, questo servizio di cui noi parliamo spesso e poi alla fine è reale e si concretizza nei momenti, soprattutto nei grandi momenti della storia della Chiesa, come sono stati il 2005 e quest'anno, il principio di quest'anno, il 2013. Ma tutto questo non è perso nella quotidianità, è il sostegno a un lavoro quotidiano che è allo stesso modo importante, allo stesso modo intenso, come si vede dal pontificato esigente di Papa Francesco. Quindi, diciamo, non è una difesa della comunicazione vaticana, ma è un modo per puntare su un aspetto che forse talvolta viene messo da parte, ma che è importante ed è reale ed è vitale e dà senso all'impegno di tutta la comunicazione vaticana.
Grazie Angelo Scelzo, ricordiamo La penna di Pietro, edito dalla libreria editrice Vaticana, un saggio sulla storia e la vitalità dei media cattolici. Grazie Angelo.
Grazie a te.
Siamo in compagnia di Melania Mazzucco, autrice del libro Limbo, e che è appunto nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, il suo libro è ambientato, almeno nell'antefatto, in Afghanistan, una terra che l'aveva già affascinata, in realtà, perché ci si era già affacciata in un libro precedente, quello appunto in cui parlava di una famosa fotografa. Che cosa rappresenta per lei l'Afghanistan?
Ma fin da bambina, guardando un libro di cui si parla poi anche nel romanzo, Popoli della Terra si chiamava, sono rimasta affascinata da questo paese, che non era un paese dove si poteva, non so, far sognare un facile esotismo. umanesimo, no? Ma un sentimento di lontananza e di diversità profondissimo, qualcosa che fosse veramente diverso dall'Occidente, la sua antitesi in un certo senso. È un paese che aveva sempre combattuto, cioè la cui gente aveva sempre combattuto per la propria libertà, fino al punto di pagarne un prezzo altissimo, che è stata la morte di intere generazioni di uomini, anche se la libertà che, per la quale gli afghani delle varie etnie, no, hanno sempre lottato, era profondamente diversa dalla nostra o da quella che noi intendiamo essere la libertà. Dunque questa cosa mi ha molto affascinato fin da ragazzina, ho sempre desiderato andarci, ma le guerre che si sono succedute da quando io ho avuto l'età per avere un passaporto, diciamo, hanno fatto sì che il viaggio che io sognavo di fare in pace, no, come, per conoscenza, per, come tutti i viaggi che hanno per me un valore, non, è diventato impossibile. Sono arrivata fino alle frontiere varie volte e sono tornata indietro.
Lei, per parlare di guerra, ha scelto di utilizzare un personaggio femminile, Manuela, tra l'altro una figura fragile, non tutt'altro che una, appunto, una figura così appunto forte e volitiva, o magari volitiva ma internamente, voglio dire, una forza interna, non esteriore. Perché ha scelto questo personaggio per raccontare appunto la guerra?
Beh, per due motivi, sì, sostanzialmente. Cioè, il primo è che mi sembrava una guerra diversa dalle altre, quella che si sta combattendo in Afghanistan e che in realtà non si sta combattendo, una guerra non dichiarata, non voluta sicuramente, e comunque ambigua, come quella che ormai sono, insomma, 10 anni, no, che si combatte laggiù. E quindi pensavo che una guerra così diversa dalle altre meritasse un punto di vista diverso dagli altri, però non il punto di vista esterno di un cronista, di un giornalista, no, di un testimone, ma proprio di qualcuno che stava lì sul campo. E per avere questa diversità, il personaggio di una donna sicuramente me lo poteva offrire. L'altra ragione è proprio perché mi affascinava molto l'idea di raccontare una donna che fa una scelta così controversa. Tutti pensano che la donna, la sua vocazione, no, sia quella di dare la vita, glielo dicono a un certo punto anche nel romanzo, e una ragazza sceglie il mestiere delle armi, fa il contrario, benché Manuela poi non sia una combattente, no, ma appartenga al glorioso corpo degli alpini, che così importante è stato poi per la storia del nostro paese. Quindi per queste due ragioni io pensavo che il personaggio mi potesse dare una prospettiva diversa e anche un po' problematica, come giusto che fosse.
I due protagonisti del romanzo, Manuela e Mattia, l'uomo che poi appunto incontreremo nel corso delle pagine, vivono in qualche modo in un limbo, cioè il limbo del titolo. E il limbo fa immediatamente pensare alla morte, però.
Mm-hmm. Diciamo che ho giocato con questo termine, cioè da una parte l'ho usato come ormai è entrato nella lingua italiana, cioè come luogo comune per dire sono nel limbo, sono sospeso fra qualcosa e qualcos'altro, no? E quindi come soglia, come orlo, come confine, che poi in realtà è anche il senso letterale, etimologico della parola limbo, no? E dall'altra parte però la risonanza invece cristiana del termine, teologica direi, anzi, mi affascinava molto, perché è proprio il limbo, cioè quello dove stanno per sempre in realtà coloro che non, pur senza colpa, non avranno grazia, no? Non meriteranno la grazia della rivelazione. E mi sembrava una condizione che Manuela e Mattia condividono forse con tutti noi del XXI secolo, e quindi li ho sospesi in questa attesa di qualcosa che verrà fra un passato che si è chiuso e un futuro che ancora non è cominciato.
È appunto questa sorta di, possiamo chiamarla, morte apparente nella quale loro vivono, è motivata da ferite, da...
Sì, perché c'è lei, Manuela, ha visto il suo corpo e poi anche la sua psiche ovviamente devastati, distrutti da un attentato nel quale perde alcuni uomini, cosa che per un comandante, e in questo caso un comandante donna, penso doppiamente o triplamente doloroso, no? Perché tu hai il compito di guidarli e di proteggerli, e se perdi un uomo, no? che è sotto di te, no? Non hai saputo farlo come un padre, però Manuela è una ragazza. E inoltre questa ferita della guerra si incide anche nel corpo, perché Manuela porterà delle ferite, delle menomazioni, delle mutilazioni che non guariranno, o comunque guariranno solo col tempo. E poi la morte anche psichica, perché non vuole ricordare ciò che è accaduto, e però finché non lo ricorda non può comunque affrontarlo, accettarlo, non superarlo, perché non si può superare, però vivere con il dolore alla fine è ciò che fanno tutti. E anche l'altro personaggio, per la sua storia personale, è morto, nel senso un pezzo della sua vita, ha dovuto rinunciare a un pezzo della sua vita, anzi alla sua vita, per aver fatto ciò che era giusto che facesse.
C'è una cosa che aveva affermato, che ho letto da qualche parte, che mi aveva molto incuriosito rispetto al suo lavoro con i personaggi dei suoi romanzi, che alle volte sembrano ad un certo punto prendere una vita quasi loro, cioè non necessariamente riflettono la sua opinione su certe cose.
Sì,
ma...
sì, vabbè, quello per forza, perché io ho scelto di fare la narratrice, di narrare dei romanzi, delle storie, ma non faccio quasi mai dell'autofiction, insomma, no? Mm-hmm. E quindi per dare vita a dei personaggi che sono diversi da me, e diversi anche dal lettore che immagino mi legga o che si pensa che mi legga, perché a me piace che un romanzo sia una scoperta, sia un viaggio e sia anche un'esperienza, però per fare esperienza tu ti devi confrontare con qualcosa di diverso, non da ciò, cioè da ciò che sei, no? Da ciò che pensi, da ciò che credi, quindi questo per me è molto stimolante come scrittrice, ma penso che lo sia anche per un lettore che ha voglia di provare a entrare nella mente, nei panni, nella testa di una donna soldato che fa delle cose che mai avrebbe, magari la lettrice che lo legge mai prenderebbe un fucile in mano, piuttosto che, non so, quando ho scritto un libro sul Cinquecento, di fare un'esperienza dentro la Venezia di Tintoretto, mm-hmm. che ovviamente nella quale nessuno di noi ha mai messo piede, però io provo a immaginarla e costruirla con le parole, e chi legge a viverci per quel tempo che dura un libro. Questo alla fine credo che sia il compito di un romanziere che sceglie di raccontare anche le storie delle vite degli altri.
Grazie allora Melania Mazzucco di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.